Iniziamo adesso dalla politica australiana insieme a Gabriele Abbondanza, esperto di geopolitica. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno, buongiorno a tutti quanti quelli che ci ascoltano.
Buongiorno Gabriele. Allora, il primo ministro Malcolm Turnbull ha annunciato che tutti i bambini che si trovavano nei centri di detenzione sul suolo australiano sono stati rilasciati. Una tappa fondamentale per il governo, come l'ha definita il ministro dell'immigrazione Peter Dutton. Ascoltiamo che cosa ha detto.
In 2007, when John Howard left office and Mr. Rudd assumed the prime ministership, there were no children in detention. So it's almost a decade since we've had no children in detention, and I'm very proud of the fact that we've been able to not only stop the boats, but also to get the kids out of detention. It's been a significant achievement.
Una tappa fondamentale quindi per il governo, come l'ha definita il ministro dell'immigrazione Peter Dutton. La reazione dei gruppi a sostegno dei rifugiati hanno accolto la notizia in maniera positiva, ma allo stesso tempo hanno sollevato dubbi proprio sul futuro di questi bambini. Allora Gabriele, quali sono gli ultimi aggiornamenti su questa notizia?
Ma la notizia è di quelle che dovrebbero far sorridere, dal momento che ufficialmente, come abbiamo detto, nessun bambino tra i richiedenti asilo è più all'interno di un centro di detenzione sul suolo australiano. Qui il problema ovviamente più ampio è che rimangono circa 70 minori a Nauru e circa 3.000 tra uomini e donne ancora nei centri di detenzione australiani negli altri paesi. Mentre i bambini, appunto, che sono stati rimossi dai centri di detenzione sono adesso nei centri comunitari, il che ovviamente solleva dei dubbi sul processo di valutazione delle loro richieste di asilo nel futuro a breve termine. A questo proposito, forse per chi non le conoscesse appieno, ricordiamo che l'Australia notoriamente ripartisce la propria pressione migratoria in centri di detenzione all'estero, nello specifico a Nauru, a Manus Island, dunque in Papua Nuova Guinea, e più raramente in Cambogia, quest'ultima opzione oramai da molti analisti definita come un fallimento. Quindi ecco, questo qua è il quadro generale e queste sono le politiche migratorie per cui l'Australia è famosa in maniera controversa e che difficilmente cambieranno nel breve termine.
Senti, Gabriele, sempre rimanendo in argomento, il Refugee Council sostiene che il governo stia operando una stretta selezione sui rifugiati provenienti dal Medio Oriente. Quali sono i modi in cui il governo australiano sta operando le selezioni, allora?
Ma sì, che i governi scelgano chi accogliere come rifugiato è un fatto oramai e non si può ragionevolmente pretendere che non lo si faccia, perché dopo tutto è vero che si tratta di richiedenti asilo, dunque di una situazione emergenziale, ma al governo i cittadini richiedono ad ogni modo una vera e propria politica migratoria. In sostanza il processo, la catena funziona così: le organizzazioni sovranazionali come le Nazioni Unite decidono chi ha il diritto di fare la richiesta. E poi sta ai singoli stati, dunque ai singoli governi, decidere a chi dare priorità, dunque anche, ma non sempre, a quale gruppo sociale, etnico o religioso.
Gabriele, cambiamo adesso argomento. Beh, innanzitutto ricordiamo che stiamo parlando con Gabriele Abbondanza, esperto di geopolitica, come tutti i lunedì mattina. Il primo ministro Malcolm Turnbull è stato costretto a ritirare la proposta del suo progetto di riforma fiscale dopo che i leader statali l'hanno respinta alla riunione del Consiglio dei governi australiani di venerdì scorso, appena due giorni dopo averla definita una delle più grandi riforme da generazioni a questa parte. Allora Gabriele, quali sono i dettagli? Può essere questo definito un campanello d'allarme per i premier statali, come ha proprio dichiarato il primo ministro?
Ma sì, abbiamo assistito ad un altro passo indietro del primo ministro in tema di economia, come se ci ricordiamo con il paventato aumento della GST e con altre proposte minori, adesso è stato ritirato appunto il piano che prevedeva una gestione statale, non più federale, della raccolta e del parziale utilizzo delle tasse, anche se ricordiamo che è ancora possibile in linea teorica una riforma di compromesso. È vero che c'era un dissenso molto diffuso tra i governi statali, ma credo, e non sono l'unico a pensarlo, che cambiamenti di posizione così repentini, proprio come questo, siano proprio questi a danneggiare l'immagine del primo ministro e del governo, soprattutto quando siamo molto vicini ad una probabile elezione del 2 di luglio. L'altra notizia uscita dallo stesso convegno, dalla stessa riunione, è lo stanziamento di 2,9 miliardi per gli ospedali pubblici. Però Turnbull ha parlato di campanello d'allarme proprio perché ovviamente non si può pretendere che il governo federale faccia stanziamenti importanti senza questo tipo di riforma fiscale, e difatti nessun tipo di nuovo stanziamento per le scuole pubbliche è previsto nel breve termine.
Si ha l'impressione per adesso che sia praticamente impossibile toccare qualsiasi modo in cui vengono raccolti i fondi con le tasse, sostanzialmente?
Sì, si è tutto quanto fermato, la situazione è quella di stallo e sicuramente avrebbe giovato a Turnbull politicamente, ma anche mediaticamente, di questo ci ha sorpreso perché è un esperto, ovviamente tentare di ragionare con i media, con il popolo australiano, con i cittadini australiani, spiegando che lui avrebbe tentato durante il suo premierato di discutere, di dialogare con tutte le parti in gioco. Ecco, in questo caso probabilmente tutti questi passi indietro sarebbero stati visti in maniera meno negativa.
Gabriele, invece per concludere rimaniamo in Australia ma andiamo anche in Gran Bretagna, perché il 23 giugno si terrà il referendum sulla cosiddetta Brexit. In sostanza i cittadini avranno il diritto di scegliere se la Gran Bretagna dovrà restare o meno all'interno dell'Unione Europea. E a questo proposito anche Julie Bishop ha espresso la sua posizione dicendo che l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa causerebbe un danno anche all'Australia. In che modo?
Sì, oggettivamente questo è un tema molto complesso. Ma è evidente che sia per l'Australia sia per gli Stati Uniti è molto meglio che il Regno Unito rimanga all'interno dell'Unione Europea. Julie Bishop ha incontrato David Cameron, il primo ministro inglese, il quale, come sappiamo, è concorde con questa linea di pensiero sia per le implicazioni politiche che per le implicazioni economiche. E ricordiamo infatti che sono diverse le multinazionali che hanno paventato un spostamento della sede legale in Irlanda pur di rimanere all'interno dell'Unione Europea e dunque di avere i vantaggi economici e fiscali della UE. Le ragioni australiane della necessità che questo status quo in sostanza non cambi sono state rimarcate da Julie Bishop, la quale ha detto che una Gran Bretagna politicamente forte all'interno dell'Unione Europea ed economicamente forte è ovviamente un asset importante per l'Australia. Non ci dimentichiamo per l'appunto che tra il 2014 e il 2015 l'interscambio tra questi due paesi è stato di 21 miliardi di dollari e questi erano in aumento.
Ma quindi c'è una severa preoccupazione da parte australiana?
Ma sì, c'è da parte australiana, ma c'è anche da parte di tutti gli alleati extra europei della Gran Bretagna, proprio perché ovviamente se vi è una necessità di utilizzare il proprio potere di leva all'interno dell'Unione Europea grazie alla Gran Bretagna, beh, questo non sarebbe praticamente più possibile con la Brexit.
E Brexit, ricordiamo, il referendum sulla uscita potenziale della Gran Bretagna dall'Unione Europea, referendum che avverrà il 23 giugno. Noi naturalmente approfondiremo il tema nei prossimi mesi. È tutto allora per questa mattina. Gabriele, ti ringraziamo per essere stato con noi. Ti diamo appuntamento alla prossima settimana.
Grazie, buona giornata a tutti voi.